crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E ad aprire il nostro incontro è Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Un'inchiesta che non può trascurare un fenomeno in continua crescita nel mondo della comunicazione, quello dei blog. Angelo ne ha parlato con il collega Fabio Colagrande, che lo scorso 2 maggio ha partecipato all'incontro dei bloggers che si è tenuto in Vaticano, un incontro organizzato dai Pontifici Consigli della Cultura e delle Comunicazioni Sociali.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Fabio Colagrande, tu sei un esperto di problemi di comunicazione. Il fenomeno blog è stato definito il calamaio del mondo e come tale non può essere trascurato in una inchiesta che si occupa della stampa cattolica scritta in sé e nei rapporti con gli altri media. Che cosa ne pensi?
Guarda Angelo, sono d'accordissimo con te su questa definizione, diciamo per più motivi. Innanzitutto perché i blog, questi diari in rete, sono una fonte di informazione dal basso, cioè non istituzionale, una fonte diciamo popolare, che ormai è diventata imprescindibile per chiunque faccia il nostro mestiere. Inoltre si stanno rivelando luoghi di comunicazione, cronaca, denuncia, riflessione, propaganda capaci di attrarre dei movimenti sociali e politici di grande rilievo, ponendosi in alternativa o addirittura in opposizione alla informazione ufficiale, con tempi molto più rapidi, contenuti più liberi, meno soggetti a censure. Lo abbiamo visto, no, con le rivolte, per esempio, della primavera araba. Infine, come ha ben rilevato un esperto della materia, che è il gesuita Antonio Spadaro della Civiltà Cattolica, nell'ultimo decennio si è assistito a un deciso proliferare di temi religiosi e teologici nella cosiddetta blogosfera. Quindi per tutti questi motivi la stampa cattolica non li può ignorare.
Ecco, senti, tu hai partecipato e hai anche scritto una cronaca all'incontro fra un certo numero di blogger, 150 che sono stati selezionati, mi pare su 700 che avevano richiesto, no? E non tutti cattolici, organizzato a cura dei due pontifici consigli, quello della cultura e quell'altro delle comunicazioni sociali. Quali impressioni ne hai ricavato?
Beh, innanzitutto si dice spesso che si abusa del termine, dell'aggettivo storico, no? In questo caso verrebbe da dire un incontro storico, perché la Santa Sede che si apre a una forma di comunicazione, come dicevamo prima, così dal basso, così particolare, così moderna, segna davvero un momento importante. E direi che ho avuto una impressione molto buona, perché, come ha detto anche l'arcivescovo Celli in un'intervista che mi ha rilasciato proprio per l'Osservatore Romano, è stato un momento in cui in qualche modo abbiamo visto il futuro già presente, perché si è visto questo mondo della comunicazione popolare che nasce dal basso, che veniva riconosciuto dalla Santa Sede come un mondo della comunicazione importante, una realtà comunicativa che ha un grosso valore in campo sociale e culturale che non può essere ignorato neanche dalla Santa Sede, ed è un ambiente in cui i cristiani vogliono essere presenti con la loro sensibilità, con i loro valori, con le loro valutazioni, esprimendo ciò che sperimentano.
C'è un problema però, tu giustamente sottolinei l'importanza, ma non c'è il rischio di enfatizzare questo nuovo strumento di comunicazione di radice popolare che ha appena 14 anni? Per esempio, parlando di fattore determinante per le rivoluzioni del Nord Africa. È proprio così?
Guarda, innanzitutto su questo aspetto ti do ragione, perché non credo proprio che sia stato il fenomeno dei blog o, per meglio dire, della nuova comunicazione digitale, quindi dei social network, di Facebook, di Twitter, a causare quello che è successo quest'anno in Nord Africa o nei paesi arabi, o quello che è successo qualche tempo fa in Iran, per esempio, dove anche questi mezzi hanno avuto una grande importanza. Diciamo che questi mezzi hanno facilitato il coordinamento e hanno facilitato la comunicazione all'esterno di quello che accadeva, perché, come ben sai, molto spesso siamo in presenza di movimenti popolari che subivano delle censure da parte di regimi o governi. Invece la rete permetteva proprio di sorpassare questa censura, tant'è vero che l'amministrazione americana ha studiato proprio come strumento per combattere le dittature quello di una sorta di internet ombra, no? A cui sembra si stia dedicando Obama, perché si è capito che questi mezzi di comunicazione, che difficilmente possono essere bloccati dai governi, dalle autorità, permettono un coordinamento, in qualche modo un ritrovarsi di idee, di testimonianze.
Ma con qualche rischio di anarchia, però, di anarchia comunicativa, anche di superficialità, approssimazione, no?
Io in questo sono abbastanza polemico, perché da diversi anni si è creata un'opposizione, no? Un antagonismo, anche se poi magari non reale, tra giornalismo e invece comunicazione in rete, no? Tra giornali e blog, per esempio. È stato anche uno dei temi affrontati durante l'incontro in Vaticano del 2 maggio a cui tu facevi riferimento. E io a questo oppongo sempre, e tu che hai una carriera di giornalista di lungo corso lo sai benissimo, oppongo sempre un altro concetto. Quante volte anche i giornali sono poco affidabili? Quante volte quello che troviamo sulla carta stampata, nonostante ci sia una testata anche di prestigio, non corrisponde a verità? Sicuramente quello che troviamo in rete va filtrato con la propria conoscenza, la propria intelligenza. Quindi io sono sicuro che se tu leggessi su un sito qualcosa di poco affidabile, te ne accorgeresti dopo poche righe.
Sì, appunto, quindi questi sono i limiti di questo mezzo di comunicazione.
Ma diciamo una cosa importante che lo stesso gesuita padre Spadaro sottolinea sempre, e di cui la Chiesa ha piena consapevolezza, come dimostra il recente messaggio del Papa sulle comunicazioni sociali, che internet non è uno strumento di comunicazione, ma è un ambiente, è un nuovo luogo dove si fanno degli incontri, dove si può fare testimonianza. Per questo è così importante per i cristiani. Come tutti gli ambienti, è un ambiente in cui si può incontrare una persona sconosciuta ma intelligentissima e affidabile, come si può incontrare invece una persona che è lì per perdere tempo,
quindi
un fannullone.
È un mondo da creare, da inventare,
prospettare. È un ambiente in cui, noi parliamo di stampa cattolica, bisogna essere presenti.
Sì,
bisogna
certo.
Essere presenti con la propria sensibilità, con il proprio stile cristiano, come dice il Papa.
Sì, ma fra l'altro lo ha sottolineato il padre Federico Lombardi nel suo intervento all'incontro al quale hai partecipato: la blogosfera può fornire alla Chiesa un valido orecchio nei confronti dell'opinione pubblica, e lo dimostra la rete dei bloggers cattolici che si è andata sviluppando negli anni, qualche volta con poca professionalità, ma insomma questo è un rilievo comune. Quindi, secondo te, gli strumenti per rendere più efficace questo intervento a livello dell'opinione pubblica, come può essere strutturato?
Ma io credo che, come ti dicevo, l'importante è essere presenti in questo mondo, conoscerlo, in parte anche adeguarsi ad esso, dico solamente in parte, e lo dimostra il fatto che personaggi della curia come l'arcivescovo Celio e il cardinale Ravasi hanno ribadito come da questo mondo la Chiesa possa imparare un linguaggio più vicino, ad esempio, alle nuove generazioni per evangelizzare, un linguaggio più rapido, efficace, sintetico. E quindi questo innanzitutto è preponderante. Poi credo che, come tu accennavi prima a quello che ha detto padre Federico Lombardi all'incontro dei blog, sia molto importante usare questo mezzo di comunicazione per conoscere quello che è un po' quella che è l'opinione pubblica in un certo momento. Noi abbiamo un tempo, bisognava girare col microfono a fare le interviste, si facevano le inchieste come quella famosa di Pasolini in giro per l'Italia per conoscere cosa pensavano gli italiani dell'amore, della sessualità. Oggi, andando in giro per per i blog, veramente con certo un background, con una conoscenza, con un filtro, si può davvero conoscere quali sono gli umori, le sensibilità su vari temi politici, sociali, eccetera. Quindi credo che, come in tutte le cose, bisogna dedicarci tempo, studio, quindi... non si può improvvisare. Cioè, un conto è girare per la rete così per divertimento rapidamente. Per leggersi un blog ci vogliono mezz'ore, ore anche di lavoro, insomma non è un gioco, non è qualcosa che semplicemente accorcia i tempi, è qualcosa che può migliorare la qualità
del nostro
lavoro.
Quindi diventa uno strumento aggiuntivo,
esatto.
In quella sinergia alla quale la Chiesa negli ultimi tempi sta lavorando, perché si è resa conto che qualche volta non è efficace il suo messaggio.
Questo sicuramente, qui parliamo di nuova evangelizzazione, se pensiamo che Benedetto XVI ha creato proprio recentemente un dicastero che punta a un nuovo annuncio proprio sulla scia di quanto detto dal suo predecessore Giovanni Paolo II, sicuramente anche i mezzi di comunicazione, i nuovi linguaggi sono in primo piano in questo,
sì,
in questo nuovo compito della Chiesa.
Comunicazione e comunione.
Certo, e questo, lasciami dire, proprio la forma di comunicazione che c'è sui social network, che c'è sui blog, punta proprio, questo l'ho sottolineato più volte padre Spadaro, alla comunione, perché si tratta molto spesso di condivisione, no? Di condividere un messaggio, e altro elemento che lo rende molto importante per il cristiano, in rete molto spesso non conta quello che dici, ma conta come lo dici. Conta quello che tu testimoni, tant'è vero che nel messaggio per le comunicazioni sociali di quest'anno il Papa parla di uno stile cristiano e dice proprio nel messaggio, io lo dico con parole mie, che non, per fare un sito cristiano, un blog cristiano, non basta metterci un simbolo di una croce o citare il Vangelo, bisogna avere uno stile in questo blog che sia uno stile fatto di rispetto, che sia fatto di carità nei confronti degli altri utenti, cioè dimostrarsi cristiani proprio nei fatti, nel modo in cui si conversa con gli altri. Questo è molto importante, secondo
Fabio
me.
Colagrande, ti ringrazio moltissimo per questo contributo che completa la nostra inchiesta che continua ad andare avanti con un altro elemento, questa sinergia fra parola detta, parola scritta e parola ascoltata è molto importante. Grazie Fabio.
Grazie a te Angelo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie al collega Fabio Colagrande, grazie anche ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
Se pensi che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi, due metri dopo, l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi. Sei tu che butti sempre tutto giù, ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta, gira di qua, gira di qua, gira di qua.
E torniamo in studio, siete sempre sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Ora ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno ad Ermanno Olmi, che può essere definito uno dei pochi uomini di cinema che guarda la realtà con occhio di filosofo, di storico, ma soprattutto di poeta. Ermanno Olmi ha appena terminato di girare le riprese del film Il villaggio di cartone nelle sale il prossimo autunno. Con padre Vito Magno ha parlato di un argomento molto dibattuto e di grande attualità, l'acqua.
Ermanno Olmi, l'acqua è protagonista di molti suoi film. Cosa trova in essa di tanto attraente?
C'è nell'acqua l'idea più esatta e più percepibile della vita. Prima ancora che esista, per esempio, la vita degli alberi, degli animali, c'è l'acqua che poi determina tutto il processo della vita in tutte le sue forme di arricchimento.
I primi documentari sull'acqua, quando li ha fatti?
Io mi sono impiegato alla Edison, avevo 15 anni ed era il 1947. L'Italia usciva dalla guerra, tutto si rimetteva in moto. L'acqua, in quel momento, diede l'energia per tutto lo sviluppo economico del territorio italiano. Quindi le centrali idroelettriche.
Che lei fece conoscere con una decina di filmati. In seguito ha fatto un documentario sul Po intitolato Lungo il fiume. Con quale intento?
Come dice il titolo, questo corso d'acqua, partendo da una piccola fonte, alla fine diventa di un'imponenza degna di incontrare il mare. Questo è metafora della nostra vita. Nasciamo come piccole, fragili creature, lungo tutto il percorso sviluppiamo non solo la nostra corporeità, ma sviluppiamo anche una serie di conoscenze attraverso il viaggio. Alla fine, quando il Po sfocia nel grande mare, ecco che si compie quello straordinario fenomeno della evaporizzazione, per cui l'acqua si solleva verso il cielo attraverso la forma delle nubi e queste nubi riporteranno l'acqua sui monti, l'acqua, la neve e di nuovo questo ciclo si compirà.
Più recentemente, in un altro film, 100 chiodi, lei torna sul Po. Questa volta il suo sguardo su cosa poggia?
Lo scorrere delle acque, rimanendo però fermi sulla riva. Noi vediamo scorrere il fiume che presenta continue variazioni del fiume stesso. Una volta è torbido, una volta è limpido, una volta porta residui di alberi, cosa, o porta veleni. Quindi noi osserviamo lo scorrere dell'acqua stando fermi sulla riva. Quante volte noi vediamo lo scorrere della vita, magari stando seduti su una panchina, o dietro a un tavolo di lavoro dove raccontiamo la vita, stando fermi, la vita come un viaggio. Oppure, se siamo su una piccola barca, siamo noi in viaggio e non guardiamo più il variare delle acque, ma guardiamo il variare delle rive e quindi vediamo gli uomini che vivono lungo il fiume, il loro agire nel bene e nel male. Quindi e sono due modi di vivere e noi li viviamo tutti e due. Quel professorino di 100 chiodi che ha lasciato le grandi biblioteche, le cattedrali del sapere e sente il bisogno di andare ad imparare la lezione somma e definitiva della vita, che è guardarla nel suo scorrere. In questa dinamicità trova senso la vita, andare alla scoperta, che sia stando sulla riva guardando il fiume o stando sul fiume guardando la riva.
Ermanno Olmi, immagino che condivida il titolo della lettera pastorale del vescovo cileno Monsignor Della Mora, dacci oggi la nostra acqua quotidiana.
È chiaro che dietro questa sublimazione di una situazione attuale c'è tutta la preoccupazione del rischio di chi, impossessandosi dell'acqua, diventa poi padrone della nostra vita.
Grazie al padre Vito Magno che ha intervistato Ermanno Olmi. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, sedicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, siamo nel capitolo 13, versetti 24-43. Un brano molto articolato nel quale sono presenti ben tre parabole. Don Fabio.
Ecco. Una cosa che dobbiamo capire è perché queste tre parabole vengono messe insieme, altrimenti perdiamo il senso del testo. È chiaro che qui la fa da padrona la parabola della zizzania, la storia di un nemico che semina altro seme in mezzo al campo del padrone. E l'immagine che già parte da questo elemento è quella della diversa semente, uno dei problemi grossi che c'è in agronomia, è uno dei grossi problemi della purezza del seme, cioè quando si semina è molto difficile avere seme veramente puro ed è una cosa che crea problemi della coltivazione molto grandi, è un problema della nostra vita, il buon seme o il cattivo seme, in tutti noi c'è buon seme e cattivo seme, in tutti noi c'è frutto di seme sano e c'è frutto di seme cattivo. La vita umana va, secondo la logica biologica, appunto, della semina, della fecondazione e di ciò che ne consegue. Ma noi non siamo solamente fecondati dal bene, siamo fecondati anche dal male. Questo enigma come si risolve, come si affronta, come è la sana, buona tattica per affrontare questo problema qua del bene e del male che è in noi e che è anche intorno a noi. La storia è un po' stramba, cioè l'intervento dei servi è quello di affrontare il problema, strappare il seme cattivo. E curiosamente il padrone dice di no. Noi non abbiamo mai appreso fino in fondo la lezione di questa parabola. La lezione che vuole contrastare e attaccare il nostro interventismo. Noi siamo persone che devono subito mettere a posto tutto e abbiamo una impazienza che non ci permette di lasciar andare avanti le cose fino al loro naturale svolgimento, fino alla loro maturazione autentica. Perché? Il padrone dice no. Quando si prende questo atteggiamento, si vuole raccogliere la zizzania. La zizzania di certo si tocca anche il grano. Quanto è difficile pedagogicamente saper rispettare questo principio. Bisogna che crescano insieme. Perché? Perché dice alla mietitura di fare l'atto di discernimento e non lo dovranno fare i servi, lo faranno i mietitori, cioè saranno quelli esperti. C'è chi deve fare una cosa al momento giusto e il nostro interventismo spesso è anche un protagonismo, un pensare che dobbiamo fare tutto noi e invece c'è da aspettare un tempo. Beh, tecnicamente la zizzania e il grano si somigliano, si riconoscono a un occhio esperto, ma è difficilissimo distinguerli proprio bene, bene, bene all'inizio. Ma c'è un momento della mietitura, quando il grano, che ha una forma di spiga esattamente come la zizzania, però matura fino ad avere i chicchi che sono all'interno della spiga e la spiga appunto si piega perché diventa pesante e soprattutto imbiondisce, mentre la zizzania resta verde perché non produce chicchi, non produce questo seme buono, ha un seme più labile e comunque non commestibile. La conseguenza è che al momento della mietitura la zizzania è verde e il grano è biondo e la zizzania è dritta, sta eretta tranquillamente, mentre il grano è felicemente piegato sotto il suo prezioso peso. Allora sono molto diversi fra di loro e comunque bisogna essere esperti nel prendere l'una e lasciare l'altra. Cioè c'è il tempo in cui viene a maturazione la verità. Dio aspetta il tempo giusto e ci dà a tutti il tempo di mostrare la nostra verità. La Chiesa è questo campo dove molto spesso bisogna avere pazienza e aspettare la mietitura, aspettare il momento in cui le cose sono chiare e dove non ci si sbaglia, perché c'è l'opera di Dio, le persone possono cambiare, ciò che a te sembra zizzania può diventare grano e ciò che sembra grano per certo può rivelarsi zizzania. Si dice spesso che in cielo avremo tante sorprese e scopriremo che qualcuno che non pensavamo essere destinato al cielo sarà invece nel cielo, e qualcuno che invece davamo per certo abitante onorato del cielo sarà forse molto più in basso di dove pensiamo, perché la verità la conosce solamente Dio. Quanto è importante sapere la verità tutta intera, quello è lo Spirito Santo, la possiede Lui, la rivela piano piano al nostro cuore duro e poco spazioso per altri pensieri che i nostri. Ma qual è la relazione con le altre due parabole? Il granello di senape è l'immagine di una cosa piccola che diventa grandissima, cioè di una cosa semi invisibile. Infatti un granellino di senape di persona guardato è proprio piccolino piccolino, si perde nelle pieghe del nostro palmo, è infinitesimale come grandezza. Allora una cosa invisibile che diventa grande. E ancora la parabola del lievito che una donna prese e, la nuova traduzione dice, mescolò in 3 misure di farina, ma il testo greco dice nasconde, perché infatti Gesù di lì a poco parlerà di una citazione, userà una citazione del Salmo che dice: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Questa strana tematica, le cose nascoste, e questo lievito che viene nascosto, che è invisibile, che sta nella pasta, sta mescolato alla pasta, e però fa lievitare tutta la pasta. È qualcosa di invisibile. Noi possiamo guardare il mondo secondo i nostri poveri occhi, che vedono solamente il visibile. Ma come dice San Paolo, siamo chiamati a fissare lo sguardo sulle cose invisibili. Cos'è invisibile? Sin dalla fondazione del mondo. L'opera di Dio è invisibile. Noi vediamo il piattume della realtà, ma il piano di Dio, la filigrana, la vede chi ha fede, chi inizia a guardare le cose e vede la loro verità fino in fondo e scopre il loro mistero. C'è da scoprire che tante volte nei problemi della nostra vita c'è da pensare al granellino di senape che è lì, in quelle cose. È l'opera di Dio che forse ci porterà dove non pensiamo. Molto spesso le cose che noi a primo acchito rifiutiamo e pensiamo di dover aggiustare, le dobbiamo lasciare così, perché il Dio sta operando. E molto spesso nella storia c'è un lievito, che è il lievito della provvidenza, che è il fatto che certe cose che sembrano tutte sbagliate, poi uno le accoglie nel nome della fede e scopre che invece erano fruttuose, davano volume alla nostra esistenza, davano grandezza. C'è da imparare l'arte di vivere guardando la cosa nascosta e aspettando i tempi di Dio. Questa è veramente una parola, un testo contro gli impazienti, contro quelli che devono aggiustare sempre tutto e subito. C'è un sapersi far portare da Dio nella vita. C'è un saper aspettare che Lui porti a compimento i semi che ha messo e che Lui aggiusterà e rimetterà quello che deve essere rimesso e invece punirà ciò che deve essere punito. Come Cristo sulla croce lascia che i tempi del Padre portino a compimento l'opera, e quando il momento di risorgere si risorgerà e ciò che è più forte della morte scapperà fuori dalla tomba, così ognuno di noi è chiamato molte volte in molte cose a credere che non c'è bisogno di strappare la zizzania, non c'è bisogno di pretendere subito i risultati, le evidenze. Il granellino di senape è un senso della nostra vita molto profondo. C'è un piano di Dio che diventerà magnifico e che Dio porterà avanti e che Dio farà maturare al momento giusto, con i suoi mietitori, facendo quello che deve fare.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.